Il Visconte di Mezzato, 1951. Di cosa parla, dove si svolge e chi racconta? La storia si svolge al tempo di un'ipotetica guerra austro-turca alla fine del 600 in Boemia e nel paese immaginario di Terralba. Il visconte Medardo, animato da ardore cristiano ed entusiasmo giovanile, nel corso della sua prima battaglia viene dimezzato da una cannonata. I medici lo ricuciono e la sua metà destra torna a Terralba, dove manifesta un'indole spietata compiendo atti di crudeltà. Ne fanno le spese la balia Sebastiana, che il visconte cerca di uccidere dando fuoco al castello e che poi relega tra i lebbrosi, gli abitanti del paese e perfino il nipote. Quest'ultimo si imbatte nell'altra metà del visconte, che si comporta in maniera opposta, è umano e gentile. Il primo viene soprannominato il Gramo, il secondo il Buono. Entrambi si innamorano della pastorella Pamela. Intanto il Buono compie gesta di straordinaria bontà, ma le sue premure infine stancano tutti. Pamela accetta infine la proposta di entrambi. Chi sposerà? Come nelle migliori tradizioni cavalleresche, si arriva al duello, che costituisce la spannung della narrazione. I due, con un terribile fendente parallelo alla linea che interrompe i loro corpi, riaprono la lunghissima ferita che li aveva divisi. Il dottor Trelawney li ricongiunge e Medardo ritorna un uomo intero, né cattivo né buono, un miscuglio di cattiveria e bontà. La genesi. Nel 1960 Italo Calvino unifica il visconte di Mezzato, il barone rampante e il cavaliere inesistente in un'unica trilogia dal titolo I nostri antenati, accompagnata da una nota in cui ne ricostruisce la genesi. Chiusa la stagione del neorealismo, in un momento di noia con se stesso e con tutto il mondo, nel 1951 inizia a scrivere Il Visconte di Mezzato. L'idea di un uomo a metà gravitava da un po' di tempo nella mente di Calvino come un'immagine ancora senza una storia. La soluzione gli giunge dal romanzo di Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Una metà del protagonista sarà buona e una cattiva. Nessuna intenzione moralistica, ma il desiderio di usare un contrasto narrativo per dare vita al dimidiamento, forma tutta calviniana per sviluppare il tema del doppio. L'incipit. Come è chiaro sin dall'incipit, il narratore è il nipote del visconte Medardo. Pur se interno alla vicenda, non ha né nome né personalità definita. Racconta ciò di cui è venuto a conoscenza direttamente o indirettamente, avvolgendolo in un'atmosfera fiabesca, come è naturale per un bambino di 7-8 anni. Questa scelta crea un distanziamento rispetto alla storia. C'era una guerra contro i turchi. Il visconte Medardo di Terralba, mio zio, cavalcava per la pianura di Boemia diretto all'accampamento dei cristiani. Lo seguiva uno scudiero a nome Curzio. Le cicogne volavano basse, in bianchi stormi, traversando l'aria opaca e ferma. «Perché tante cicogne?» chiese Medardo a Curzio. «Dove volano?» Mio zio era nuovo arrivato, essendosi arruolato appena allora, per compiacere certi duchi nostri vicini impegnati in quella guerra. S'era munito d'un cavallo ed uno scudiero all'ultimo castello in mano cristiana e andava a presentarsi al quartiere imperiale. «Volano ai campi di battaglia», disse lo scudiero tetro. Ci accompagneranno per tutta la strada. Il visconte Medardo aveva appreso che in quei paesi il volo delle cicogne è segno di fortuna e voleva mostrarsi lieto di vederle, ma si sentiva, suo malgrado, inquieto. «Cosa mai può richiamare i trampolieri sui campi di battaglia, Curzio?» chiese. «Anch'essi mangiano carne umana ormai», rispose lo scudiero, «da quando la carestia ha inaridito le campagne e la siccità ha seccato i fiumi. Dove ci sono cadaveri, le cicogne, i fenicotteri e le gru hanno sostituito i corvi e gli avvoltoi». Mio zio era allora nella prima giovinezza. L'età in cui i sentimenti stanno tutti in uno slancio confuso, non distinti ancora in male e in bene. L'età in cui ogni nuova esperienza, anche macabra e inumana, è tutta trepida e calda d'amore per la vita. «E i corvi? E gli avvoltoi?» chiese. «E gli altri uccelli rapaci, dove sono andati?» Era pallido, ma i suoi occhi scintillavano. Lo scudiero era un soldato nerastro, baffuto, che non alzava mai lo sguardo. A furia di mangiare i morti di peste, la peste ha preso anche loro, e indicò con la lancia certi neri cespugli che a uno sguardo più attento si rivelavano non di frasche, ma di penne e stecchite zampe di rapace. Ecco che non si sa chi sia morto prima, se l'uccello o l'uomo, e chi si sia buttato sull'altro per sbranarlo, disse Curzio. Per sfuggire alla peste che sterminava le popolazioni, famiglie intere s'erano incamminate per le campagne e l'agonia le aveva colte lì. In groppi di carcasse, sparsi per la brulla pianura, si vedevano corpi d'uomo e donna, nudi, sfigurati dai buboni e, cosa da principio inspiegabile, pennuti. Come se da quelle macilente braccia e costole fossero cresciute nere penne e ali. Erano le carogne d'avvoltoio mischiate ai loro resti. Già il terreno s'andava disseminando dei segni d'avvenute battaglie. L'andatura s'era fatta più lenta, perché i due cavalli si impuntavano in scarpe e impennate. «Cosa prende ai nostri cavalli?» chiese Medardo allo scudiero. «Signore», lui rispose, «niente spiace ai cavalli quanto l'odore delle proprie budella». La fascia di pianura che stavano traversando era infatti cosparsa di carogne equine, talune supine con gli zoccoli rivolti al cielo, altre prone col muso infossato nella terra. «Perché tanti cavalli caduti in questo punto, Curzio?» chiese Medardo. «Quando il cavallo sente d'essere sventrato», spiegò Curzio, «cerca di trattenere le sue viscere. Alcuni posano la pancia a terra, altri si rovesciano sul dorso per non farle penzolare. Ma la morte non tarda a coglierli ugualmente. Dunque sono soprattutto i cavalli a morire in questa guerra. Le scimitarre turche sembrano fatte apposta per fendere d'un colpo i loro ventri. Più avanti vedrai i corpi degli uomini. Prima tocca ai cavalli e dopo ai cavalieri. Ma ecco, il campo è là. Medardo è dimezzato. Arrivato all'accampamento cristiano, Medardo viene nominato tenente dall'imperatore. Lo attende la prima battaglia della sua vita. Entusiasta e inesperto, salta di fronte alla bocca da fuoco di un cannone a spada sguainata, pensando di far paura agli artiglieri turchi. Riceve in pieno petto una cannonata. I suoi resti vengono portati nell'ospedale da campo. Tirato via il lenzuolo, il corpo del visconte apparve orrendamente mutilato. Gli mancava un braccio e una gamba, non solo, ma tutto quel che c'era di torace ed addome tra quel braccio e quella gamba era stato portato via, polverizzato da quella cannonata presa in pieno. Del capo restavano un occhio, un orecchio, una guancia, mezzo naso, mezza bocca, mezzo mento e mezza fronte. Dell'altra metà del capo c'era più solo una pappetta. A farla breve se n'era salvato solo metà, la parte destra, che peraltro era perfettamente conservata, senza neanche una scalfittura, escluso quell'enorme squarcio che l'aveva separata dalla parte sinistra andata in bricioli. I medici, tutti contenti. Che bel caso! Se non moriva nel frattempo potevano provare anche a salvarlo. E gli si misero d'attorno mentre i poveri soldati con una freccia in un braccio morivano di setticemia. Cucirono, applicarono, impastarono. Chi lo sa cosa fecero. Fatto sta che l'indomani mio zio aperse l'unico occhio, la mezza bocca, dilatò la narice e respirò. La forte fibra dei Terralba aveva resistito. Adesso era vivo e dimezzato. L'arrivo a Terralba. La metà destra di Medardo viene riportata a Terralba. Ecco il racconto del suo arrivo. Poi si vide il corpo nella lettiga agitarsi in uno sforzo angoloso e convulso e davanti ai nostri occhi Medardo di Terralba balzò in piedi, puntellandosi a una stampella. Un mantello nero col cappuccio gli scendeva dal capo fino a terra. Dalla parte destra era buttato all'indietro scoprendo metà del viso e della persona stretta alla stampella, mentre sulla sinistra sembrava che tutto fosse nascosto e avvolto nei lembi e nelle pieghe di quell'ampio drappeggio. Stette a guardarci, noi in cerchio attorno a lui, senza che nessuno dicesse parola, ma forse con quel suo occhio fisso non ci guardava affatto, voleva soltanto allontanarci da sé. Un'alzata di vento venne su dal mare e un ramo rotto in cima a un fico mandò un gemito. Il mantello di mio zio ondeggiò e il vento lo gonfiava, lo tendeva come una vela e si sarebbe detto che gli attraversasse il corpo, anzi, che questo corpo non ci fosse affatto e il mantello fosse vuoto come quello d'un fantasma. Poi, guardando meglio, vedemmo che aderiva come a un'asta di bandiera. A quest'asta era la spalla, il braccio, il fianco, la gamba, tutto quello che di lui poggiava sulla gruccia. E il resto non c'era. La filosofia del gramo. La metà destra del visconte è quella malvagia e la gente prende a chiamarla il gramo, ma in seguito torna a casa anche la metà sinistra di indole opposta, il buono. Ciascuna delle due metà sviluppa una sua filosofia. Era intero e tutte le cose erano per me naturali e confuse, stupide come l'aria. Credevo di veder tutto e non era che la scorza. Se mai tu diventerai metà di te stesso, e te lo auguro, ragazzo, capirai al di là della comune intelligenza dei cervelli interi. Avrai perso metà di te e del mondo, ma la metà rimasta sarà mille volte più profonda e preziosa. E tu pure vorrai che tutto sia dimezzato e straziato a tua immagine, perché bellezza e sapienza e giustizia ci sono solo in ciò che hai fatto a brani. E la filosofia del buono. O Pamela, questo è il bene dell'essere dimezzato, il capire d'ogni persona e cosa al mondo la pena che ognuno e ognuna ha per la propria incompletezza. Io ero intero e non capivo, e mi muovevo sordo e incomunicabile tra i dolori e le ferite seminati dovunque, là dove meno da intero uno osa credere. Non io solo, Pamela, sono un essere spaccato e divelto, ma tu pure, e tutti. Ecco ora, io ho una fraternità che prima da intero non conoscevo, quella con tutte le mutilazioni e le mancanze del mondo. La conclusione. Così mio zio Medardo ritornò uomo intero, né cattivo né buono, un miscuglio di cattiveria e bontà, cioè apparentemente non dissimile da quello che era prima d'esser dimezzato. Ma aveva l'esperienza dell'una e l'altra metà rifuse insieme, perciò doveva essere ben saggio. Ebbe vita felice, molti figli e un giusto governo. Anche la nostra vita mutò in meglio. Forse ci si aspettava che, tornato intero il visconte, s'aprisse un'epoca di felicità meravigliosa, ma è chiaro che non basta un visconte completo perché diventi completo tutto il mondo.